Federalismo solidale.
Decentramento, sussidiarietà, culture.
Il settimanale delle 100 Italie.
Di Paola Severini.
Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida del federalismo solidale. Questa sera parliamo di una rivoluzione, che si sta realizzando nel mondo dell'agricoltura. Parliamo di agricoltura sociale. Nella grande partita che deve giocare l'agricoltura e che passa per l'unione di tecnologie e di sostenibilità è entrato un terzo giocatore, che è il mondo della solidarietà, della welfare community, di quello che è il mondo del terzo settore, del no profit, e sta diventando non soltanto una sfida affascinante e positiva, ma anche qualcosa che economicamente può portare un ritorno importante, un ritorno necessario. Per parlare di questo tema abbiamo con noi Mario Guidi. Mario Guidi è coordinatore di Agri Insieme, la sigla che riunisce CIA, Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Vi presento tutti prima e vi saluto tutti. Marco Berardo Di Stefano, che è il presidente della Rete delle Fattorie Sociali ed è anche titolare di una sua fattoria, la Biosolidale del Circeo. Buonasera,
buonasera.
Di Stefano. Suleiman Diaro, che viene dal Mali, dopo essere passato da Calabria a Puglia, da un centro di accoglienza, ha avviato a Roma, insieme ad altri quattro ragazzi, una nuova azienda, un'azienda che si chiama Barikama, che nella lingua del Mali significa resistenza. E della promozione di Barikama si occupano due giovani italiani autistici. Buonasera, signor Diaro.
Buonasera.
Poi con noi Rosario Rago, che è presidente di Confagricoltura Campania e che sta seguendo con i detenuti in semilibertà del carcere di Forni a Salerno il progetto Trapetum. Buonasera.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
E poi una speciale ospitata da parte di Fabio Bischetti, il quale mi ha chiesto di dargli del tu. Noi non lo facciamo mai con i nostri ospiti, ma è una sua richiesta. Fabio Bischetti è affetto da una forma di autismo ed è diventato parte attiva nell'azienda Fabiolan di Nerola, che è una fattoria sociale che affianca alla propria attività produttiva progetti a finalità sociale volti all'inclusione e all'inserimento lavorativo di giovani e adulti disabili. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao.
Dunque, io chiederò a Mario Guidi di aiutarmi a chiudere il dibattito di questa sera per tirare un po' le somme di questa novità che avvengono nel mondo dell'agricoltura. E darei subito la parola a Marco Berardo Di Stefano, che è il presidente della Rete delle Fattorie Sociali. Quante sono in Italia le fattorie sociali?
Si stima che siano circa 3.000.
Quindi non sono tutte in rete con lei, se lei stima.
Non sono tutte, non fanno tutte parte della rete, è una realtà molto diffusa. Ogni tanto si scoprono nuove iniziative che magari non sapevano, diciamo, di appartenere a questo mondo dell'agricoltura sociale pur svolgendo attività sociale. Si stima che ci siano circa 30.000 addetti con all'incirca 200 milioni di euro di fatturato in questo settore.
Quindi quello che avevo detto, che non solo è importante da un punto di vista sociale, ma è anche conveniente da un punto di vista economico, lei me lo conferma.
Io lo confermo per una serie di motivi. Innanzitutto noi parliamo di solidarietà e non di assistenzialismo, quindi noi parliamo di imprese sociali. Banalmente parlando, le imprese sociali alla fine dell'anno devono far entrare più soldi di quelli che escono e questo serve per garantire la durata dei progetti e la capacità di occupabilità da parte delle imprese coinvolte. Infatti un posto di lavoro vero per un soggetto fragile, per un soggetto svantaggiato, può essere creato nel momento in cui la fattoria sociale che occupa una persona incassi più soldi di quanto costi quello stipendio. Quindi, diciamo, questo è un primo aspetto molto importante del fatto che si parli di imprese sociali. Un altro aspetto economico importante è il fatto che non soltanto si ottengono dei risultati incredibili sulla salute delle persone e stiamo per avviare un monitoraggio a livello nazionale in questo senso per poterne dimostrare i risultati, ma questi risultati incredibili sulla salute si accompagnano a un risparmio per le casse dello Stato. Infatti è stato visto, ad esempio, in alcune realtà dove vengono seguiti i pazienti psichiatrici, che il netto miglioramento della loro salute fa sì che ci sia una riduzione importante dei costi sanitari, o addirittura dove si ha un successo terapeutico migliore e si riesca ad arrivare all'inclusione lavorativa e all'autonomia della persona, un soggetto da passivo per le istituzioni economicamente diventa un soggetto attivo. Per quanto riguarda altri percorsi di agricoltura sociale, ad esempio quelli con i detenuti, il garante per i detenuti della Regione Piemonte ci ha confermato che i detenuti coinvolti in percorsi di agricoltura sociale hanno una recidiva molto più bassa, quindi una volta usciti sono di meno quelli che tornano a delinquere. Questa cosa meravigliosa per la società nel suo complesso ci fa stare anche tutti più sicuri, perché purtroppo i reati vengono commessi contro qualcun altro, quindi qualcun altro soffre quando c'è un reato, e è anche una fonte di enorme risparmio, perché un detenuto costa all'erario
Di
181
questo ce ne
euro.
parlerà Rosario Rago fra poco, però io vorrei chiedere a Fabio Bischetti. Fabio, mi senti? Ecco,
Certo.
sei ancora in linea. Come è cambiata la tua vita prima di occuparti di Fabio Land e oggi? Quali sono le tue mansioni? Che lavoro svolgi a Fabioland? Cosa fai?
Allora, io faccio di tutto dentro Fabioland, metto a posto la legna, raccolgo le olive, raccolgo l'uva, i prodotti della serra, cioè insomma faccio di tutto.
Fabio, noi ci siamo conosciuti in Senato a maggio dello scorso anno, dove tu hai raccontato anche cosa invece facevi prima. Puoi provare a raccontarlo anche ai nostri ascoltatori?
Sì, certo.
Com'era la tua vita
E
prima della fattoria?
purtroppo dovete sapere che io mi annoiavo e quindi dovete sapere che prima ero molto viziato e anche egoista.
Ora sei diventato più
Invece
generoso?
adesso, facendo nuove conoscenze, avendo nuovi amici, sono diventato più generoso, più gentile, mi sono aperto un po' di più.
Siete solo ragazzi a Fabioland o ci sono anche delle ragazze?
No, ci sono anche le ragazze.
E quindi ti sei aperto un po' di più anche
Però,
con le ragazze?
certo, però i ragazzi fanno le cose da maschio, invece le
Un
ragazze
po' un
fanno le
lavoro un po'
cose
più
da femmina.
leggero, un po' più leggero. Quindi tu fai i lavori
Certo.
pesanti. E tutti i giorni vai in fattoria? Poi
Beh, quasi.
ci sono le pause, perché l'agricoltura, tu mi insegni, è qualcosa che non conosce sabato, domenica o festività. E di questo, grazie Fabio del tuo contributo, sei stato chiarissimo. Vorrei parlare con il signor Diara, Suleman Diara. Ci racconta cosa si fa a Baricamà? Cosa si produce?
Grazie, sono molto contento di partecipare alla vostra trasmissione. Noi come cooperativa, diciamo che è nato dopo la manifestazione di Rosarno, che è stato fatto nel 5 gennaio 2010, che era contro il razzismo e anche lo sfruttamento. Poi dopodiché, quando siamo venuti a Roma, per non accettare più lo sfruttamento, abbiamo pensato di aprire iniziativa, che era nato per soltanto riuscire a sopravvivere, anche se non guadagniamo, ma alla nostra sopravvivenza. Era un'iniziativa che era partita da quello punto di vista.
Signora Diara, lei sta dicendo abbiamo pensato, lei è chi?
Io con i miei soci, diciamo, abbiamo iniziato con due persone, prendendo 15 litri di latte a settimana e lo facevamo la produzione dentro questo centro sociale occupato sulla Prenestina, ex Ismia. E andavamo a vendere attraverso il mercato di, come si chiama, mercato Terra Terra, che è un gruppo di contadini che si sono messi insieme e fanno questi mercatini in vari quartieri di Roma. Andavamo a vendere attraverso questo mercato e raccontando il nostro progetto, anche gli obiettivi che vogliamo arrivare, quanto riguarda anche la solidarietà. Con questo punto di vista siamo riusciti a conoscere le persone che dicono questo è un progetto da sostenere, quindi continuavano a dire venite alla nostra sede e raccontare il progetto, soprattutto i gruppi d'acquisto, e con loro siamo riusciti a realizzare questo progetto. Mano a mano siamo cresciuti da due persone, siamo arrivati a quattro persone producendo 100 litri di latte a settimana. A un certo punto c'erano le persone, tipo le botteghe di commercio ecosolidale e alcuni bar a Roma che chiedevano, vogliono prendere il prodotto, ma loro non possono prendere senza certificato. Questo da lì è nato di andare ed è un'azienda che abbiamo cercato di cercare le persone che in cui ci possono aiutare. Lì siamo riusciti a conoscere Andrea Zampetti, che noi lo conoscevamo già prima, perché abbiamo collaborato con lui da...
Chi fa Andrea Zampetti? Noi non lo conosciamo però, signor Diaria. Ci dica...
Andrea Zampetti è un personaggio diciamo che ha sostenuto da diciamo più di 4 anni, perché la cooperativa, prima della cooperativa lo abbiamo conosciuto, perché io personalmente mi piace le cose sociali, quindi lui, il fatto che lavorava la fattoria Cipcheo, quindi una volta sono andato là e l'ho conosciuto, poi abbiamo, diciamo, anzi prima di tutto la ragazza che ci accompagnava ai mercatini, che si chiama Ilaria, che è un'amica di Andrea Zampetti. Grazie a lei abbiamo conosciuto Andrea Zampetti, poi con Andrea Zampetti lui ci ha fatto conoscere Casale di Martignano, perché abbiamo chiesto a lui aiuto per trovare un posto che ha norma che possiamo rendere questo prodotto.
Quindi adesso siete in regola con tutto, producete lo yogurt, ma lei ha dei ragazzi autistici con lei, italiani. Perché?
Sì, quando abbiamo costituito la cooperativa abbiamo scelto di prendere ragazzi autistici italiani Asperger, perché abbiamo pensato che potremmo riuscire a collaborare, perché se tu non conosci un paese, tu non hai possibilità di collaborare con paesani, è difficile rendere un'impresa sostenibile, soprattutto quando si riguarda la socialità. Quindi abbiamo pensato di inserire i ragazzi con sindrome di Asperger e autistici. Questo è stato il motivo, abbiamo inserito due ragazzi italiani, una ragazza e un ragazzo, che uno se ne occupa del sito, uno se ne occupa della grafica. Quest'anno
quindi fanno la promozione e il latte lo lavorate voi.
Lo lavoriamo noi.
Un'impresa di successo ormai. Io le auguro, signor Diara, da 4 di passare a 40 addetti. Vorrei chiedere a Rosario Rago, presidente di Confagricoltura Campania, del progetto Trapetum sulla riabilitazione dei detenuti.
Dunque, il progetto Trapetum in effetti nasce da una donazione, più che altro un comodato gratuito fatto dal comune di Battipaglia di un suolo di 3 ettari, che era un suolo confiscato, all'interno del quale Confagricoltura ha messo delle piante di olivo, e queste piante di olivo sono state messe con una manodopera che proviene dalla convenzione avuta col carcere di Forni. Col carcere di Forni cosa faremo? Faremo, non solo utilizzeremo la manodopera del fine pena per la potatura e tutti quelli che sono i lavori che si faranno intorno alle piante, in più si prenderà tramite l'associazione Ivo, che ha avuto dei contributi da alcune curie locali, prenderemo un piccolo frantoio che sarà fatto all'interno del carcere di Forni, e con questo piccolo frantoio faremo un olio che viene dalle olive di quel terreno e si creerà un'etichetta di agricoltura solidale con l'olio che viene alla fine con le lavorazioni da parte dei detenuti.
Trapetum vuol dire tappeto in latino. Perché avete scelto questo nome?
Il nome si addiceva in quanto si provava a, come dire, creare delle sinergie tra il carcerato, e quindi il carcere, e quelle che potevano essere sia le imprese che un sindacato come Confagricoltura. Le nostre imprese, addirittura all'interno del carcere c'è un piccolo laboratorio ceramista, le nostre imprese daranno degli ordini di prodotti di ceramiche per poi rivendere insieme ai prodotti dell'ortofrutta. Quindi si creerà un circuito virtuoso che terrà occupati i carcerati e darà un futuro poi a loro per quello che hanno imparato, potranno poi metterlo in pratica un giorno che saranno usciti dal carcere.
Mario Guidi, abbiamo visto delle realtà assolutamente straordinarie, non possiamo essere troppo ottimisti anche se siamo di fronte a una svolta così importante per il settore agricolo, perché noi sappiamo che dietro alle fattorie sociali, dietro a questi progetti con il terzo settore c'è tanta fatica, c'è tanto rischio e non ci sono garanzie. Voi con la sigla Agri Insieme, che riunisce CIA, Confagricoltura, Alleanze delle Cooperative Agroalimentari, come vi ponete di fronte a queste sfide?
Ma noi riteniamo sicuramente che in questo tempo, che è un tempo così complicato, così complesso, in cui anche lo Stato un po' si ritira perché non ce la fa a sostenere questa attività nel sociale, ci sia una responsabilità di impresa che va al di là proprio della produzione del profitto, del reddito, su cui siamo fortemente impegnati ovviamente come associazione, e per cui per noi diventa naturale in questo tempo proprio sostenere anche delle politiche che sembrano lontane dall'impresa, ma che si ricongiungono in quello che Marco Berardo diceva prima, di un'impresa che ha dei risvolti etici, sociali, e che pure rimane un'impresa. E quindi abbiamo sostenuto la creazione della legge sulla agricoltura sociale, una legge sostenuta da tutto il Parlamento, in particolare dalle commissioni agricoltura della Camera e del Senato, e che fa uscire l'agricoltura sociale da una fase eroica in cui già dei primi pionieri si erano cimentati, per consegnarla ad una modalità diversa proprio di fare impresa, e quindi la possibilità di fare impresa anche redditizia, dando la possibilità ai meno fortunati di qualsiasi tipo, dal fatto che siano migranti al fatto che abbiano disabilità di vario tipo, di potersi cimentare. Per noi è una grande soddisfazione anche etico-morale sentire come una persona con disabilità, come abbiamo sentito prima, trova la propria soddisfazione nell'avere alla fine del mese la propria busta paga e sentirsi parte attiva della società. L'agricoltura è multifunzionale, si occupa di cibo, si occupa di ambiente, ma si occupa anche di socialità, e quindi per noi è la chiusura del cerchio, per così dire, e su questo siamo impegnati allo stesso stregua di quanto siamo impegnati nel ricavare il massimo reddito per le nostre aziende.
Se noi dovessimo comunicare ai nostri ascoltatori che ci seguono, ci scrivono e che magari hanno dei figli con problemi e magari sono degli imprenditori agricoli invece che vogliono coinvolgere nella loro attività persone con difficoltà, siano esse detenuti o persone con disabilità fisica, psichica o sensitiva, come debbono fare, Presidente?
Si possono rivolgere innanzitutto alle associazioni, perché le associazioni cominciano ad oggi a costruire proprio delle attività di servizio. Confagricoltura, di cui io sono presidente, per limitarmi alla mia organizzazione, ha creato dei manager, dei soggetti che a livello territoriale svolgono un'attività di front office, e quindi sono in grado di accompagnare i nostri imprenditori in questo nuovo tipo di intrapresa, e quindi siamo in grado di fornirgli supporto tecnico, tecnico e il supporto giuridico per costituire l'impresa sociale e anche per accompagnarli e formarli, perché naturalmente siamo di fronte a un'impresa del tutto particolare, ma vede, come c'è la capacità di ognuno di noi di creare degli ottimi prodotti agricoli, qualcuno di noi ha anche la capacità propria, innata, e la propensione ad essere un imprenditore votato al sociale. Però per fare questo occorre ancora una volta formazione, capacità, perché forse è un'impresa più delicata, un'impresa che va condotta con maggiore leggerezza.
Ecco, voi li aiutate rispetto alla formazione?
Sì, assolutamente sì, stiamo predisponendoci anche sui nostri siti a creare dei meccanismi di collegamento con chiunque voglia sviluppare questo tipo di attività e partono ogni mese, in certi periodi, partono delle attività di formazione vera e propria mirate ai bisogni dei nostri imprenditori.
Presidente, per chiudere, una parola positiva. C'è un ritorno all'agricoltura da parte del mondo giovanile, un ritorno che non si era visto negli ultimi 10 anni. Secondo lei perché?
Perché l'agricoltura si è capito che è molto di più della semplice coltivazione. È un'agricoltura che usa ancora la zappa, certamente, ma solo quando ce n'è bisogno. È un'agricoltura che è proiettata nel futuro, un'agricoltura moderna che usa la tecnologia e che sa stare dentro la società. E quindi i giovani sono sensibili a questo, sono sensibili alla multifunzionalità. Dobbiamo abbandonare la visione di un'agricoltura che è fatta solo di fatica, perché è un'agricoltura, quella che viviamo oggi e quella che vivremo domani, fatta soprattutto di ingegno.
Vi salutiamo ricordandovi che se si cerca in internet Agricoltura 4.0 si scoprono due cose molto interessanti. La prima è la grande attenzione dedicata dai media a questo tema e la seconda è la sorprendente quantità e qualità di nuove tecnologie già disponibili per un'agricoltura sostenibile. Se poi, come abbiamo detto dall'inizio della nostra trasmissione, lo leghiamo alla solidarietà, ebbene, addio al piccolo mondo antico e benvenuto al mondo dell'agricoltura solidale e sociale, un'agricoltura davvero per tutti.
Benvenuti in questa età dove tutto è lecito e la terra supplica pietà dal nostro sguardo gelido.
Avete ascoltato
Federalismo Solidale,
settimanale di Paola Severini.